Buongiorno, Radio Atlanta, puntata speciale dedicata a quello che per me è un mistero. Vi parla Davide Secchi, uno dei conduttori della nostra emittente preferita, favorita, tra Daily On Air e bla bla bla, Onda Rocco Nero. Ma oggi non parliamo di comunicazione, di pubblicità e non parliamo neanche di musica, pop, rock, jazz, come facciamo ogni venerdì sera. Oggi parliamo di poesia. Dovete sapere che io sono un lettore famelico. Se chiedete a qualche amico, a qualche amica che mi conosce dai tempi dell'infanzia, vi racconterà che ero sempre in compagnia di qualcosa da leggere, però vado sempre sui testi lunghi, su tragitti, insomma, che vanno sulla lunga durata, mentre la poesia ha sempre provocato una sorta di cortocircuito, come se avessi bisogno sempre di un appiglio sicuro. Ecco, la poesia mi crea questo piccolo blackout mentale, letterario, intellettuale. Non l'ho mai risolto all'alba ormai quasi dei 50 anni e forse magari non lo risolverò mai, ed è un peccato perché poi alla fin fine, se ci pensate, all'interno anche della musica, pop, rock e quello che volete, ci sono stati dei grandi parolieri e spesso si dice testi poetici, e poi vai ad analizzarli e ci sono un sacco di rimandi, di citazioni, di omaggi, di elementi presi proprio da differenti stagioni della poesia. E io rimango un po' basito. E allora grazie alla fortuna abbiamo oggi qua in studio un poeta. Lui si chiama Jari Lepre Marrani, ha portato due volumi che raccolgono appunto i suoi pensieri poetici. Sì. E a questo punto intanto buongiorno Jari.
Intanto buongiorno da te Davide, grazie per l'intervista.
Sì. E cosa mi racconti prima di tutto della tua vita, Jari? Cosa fai? Come sei arrivato a questo approdo poetico?
Guarda, ti posso dire che io ho iniziato il mio percorso già dall'età di 6-7 anni, nel senso che comunque la passione per scrivere è nata con me. Quindi da bambino io già 6-7-8 anni scrivevo, ho cominciato con dei racconti, perché io sono scrittore non solo di poesia ma anche di narrativa. E, però poi ovviamente le incombenze della vita, lo studio, il lavoro, l'università eccetera, non mi hanno mai permesso di dedicarmi completamente al mio universo artistico, quindi a decidere di creare un libro, in questo caso un libro poetico, due libri poetici, e pubblicarli. Nonostante questo, c'è stato un momento della mia vita nel 2019 nel quale, anche se io avevo avuto delle collaborazioni, io ho collaborato per qualche anno con l'Opinione della Libertà come articolista, però non sono giornalista, però il mio esordio letterario, come hai detto tu, appunto dei due libri, di questi due libri, è stato poetico. Ed è stato poetico perché io avevo abbandonato da diversi anni la scrittura, che pure era sempre stata nascosta nei recessi più reconditi come la mia in realtà primaria ragione di vita, perché è la mia primaria ragione di vita. E una sera particolare, in un'atmosfera valsassinese, quindi in un'atmosfera di montagna, come ho detto già in altre interviste appunto che sono su YouTube, ci sono state delle sfumature, delle atmosfere particolari quella sera, per il quale io ho scritto un componimento che tra l'altro non è uno dei più importanti, della prima silloge, che è quel sentiero in mezzo al bosco, pubblicata da Altro Mondo Editore.
Sì.
Questa prima, in quella sera, è successo dentro di me, nella mia psiche e forse anche a livello pratico, quindi al desiderio di farmi conoscere e di non tenere più i miei scritti nel cassetto, nei recessi del cassetto, ma di farmi conoscere, io ho cominciato piano piano a voler scrivere una silloge. E ho scritto questi 74 componimenti che hanno...
Di botto, di getto?
Sì. No, non di getto, nel senso che partiamo dal novembre del 2019, cioè dal 2019, e facciamo, diciamo, un componimento al giorno quasi circa. Quando poi ho trovato la casa editrice è stata entusiasta di questo libro, di questi componimenti, perché il primo libro, anche se io vorrei poi soffermarmi di più sul secondo, il primo libro è un libro che è molto naturalista, cioè è
come bucolico?
Dire, è molto bucolico, è molto pastorale. È molto, dal titolo del libro, che è molto naturalista, quel sentiero in mezzo al bosco, perché, che tra l'altro io non ho composto all'inizio del percorso, ma già a metà, quando la vena poetica si espandeva in molti componimenti che avevano nella natura sicuramente la protagonista assoluta, e in quel sentiero in mezzo al bosco è la protagonista. Infatti racconta proprio di un uomo che a un certo punto sente il bisogno epidermico, il bisogno proprio personale, psicologico, di immergersi nel mondo della natura. E quale miglior mondo della natura, della foresta, del bosco? Ora, da questo componimento, all'interno della costruzione di questi 74 componimenti, io poi ovviamente nel primo libro ho affrontato anche argomenti di carattere culturale, come ti avevo detto appunto in precedenza, per cui ho voluto fare una silloge che è stata apprezzata, anche presentata in circoli letterari come il Volta, il Rotary, perché è una silloge ricca, perché appunto non è solo una silloge naturalistica, diciamo, incentrata solo sulla natura, quindi pastorale, bucolica, incentrata sui borghi, sui campi, sugli animali, sulla bellezza del tramonto, eccetera, ma anche componimenti di carattere più culturale, quindi un componimento su figure leggendarie come quella dell'ebreo errante, che è una figura a molti sconosciuta, ma che ha un significato leggendario, perché non sappiamo se è storicamente esistita, e nasce dalla suggestione di un passo del Vangelo di San Giovanni. Quindi ho scritto una poesia, una lirica all'interno del libro.
Iari, scusami, sì, ma hai delle tematiche predefinite, delle cose che ti muovono?
Sì.
Quali sono?
Allora,
questo aspetto bucolico, mi dici?
Non solo, qualsiasi argomento, nel senso, nel primo libro io ho toccato, come ti ho detto, i componimenti sono 74, quindi
è una cifra che hai maturato,
che è venuta, nel senso che a un certo punto
non ha un significato recondito.
Non ha un significato recondito, nel senso che io ho proposto alla casa editrice i primi 30-40 componimenti tra l'inizio dell'attività editoriale e la pubblicazione. Sono stati composti poi quei componimenti più di carattere culturale divulgativo.
È ovvio che, sì, scusami, all'interno del sì, libro c'è una linea. Che sì, quindi è una sorta di concept.
Sì, c'è una linea, anche se, come ti ho detto, alcuni componimenti, la maggior parte sono dedicati alla natura, ma alcuni componimenti sono di carattere prettamente culturale. Ad esempio, io ho scritto un'ode ad Annibale, come ti ho detto, una lirica per l'ebreo errante. Ho parlato anche della Bibbia, quindi ho fatto un libro abbastanza ricco, che trasformasse in versi non solo la natura, ma anche degli episodi della storia, della Bibbia, della mitologia, che tra l'altro è l'ultimo componimento, che si chiama In memoria di Ecale. Il libro è uscito il 20 maggio del 2020, e poi ovviamente seguite la promozione. La promozione del libro, io ero ovviamente molto infervorato perché era il mio primo libro. Tra luglio e agosto del 2021, scusa, perché è uscito il 20 maggio 2021, non 2020, io praticamente ogni giorno componevo una nuova poesia, però utilizzando uno stile più aulico.
Ogni volta più aulico o in progressione?
Sempre più aulico, sempre più elaborato, più elegiaco, come dice appunto la sinossi poi di quello che è il secondo libro, Le liriche crepuscolari, per l'erudita Giulio Perone editore. Rispetto al primo abbiamo uno stile sicuramente, come ti ho detto, più solenne, più aulico, e questi componimenti sono stati interamente composti tra il luglio e settembre 2021, cioè quando iniziava la promozione del primo libro praticamente. Certo. Questi componimenti, durante la promozione del libro, sono stati presentati appunto ad alcune case editrici che sono state entusiaste appunto di questo libro, e l'Erudita, che sarebbe appunto una costola di Giulio Perrone Editore, me li ha pubblicate, e siamo in, però è un libro uscito, il secondo libro, Le Liriche Crepuscolari, il 14 aprile scorso, quindi poco più di 2 mesi fa circa, insomma. No, sì, quasi tre mesi fa. Prego. No, no, volevi...
Volevo inoltrarmi ancora di più dentro la tua caratteristica, la tua scrittura.
Sì, sì.
Ci sono degli elementi predominanti?
Sì.
Quali sono?
Allora, nel primo libro io ho lasciato che un elemento predominante, protagonista, sempre all'interno della cornice, come dire, bucolico-naturalistica, è la malinconia. La malinconia e poi un'aura di misticismo che c'è anche nel secondo libro delle Liriche Crepuscolari. Ora, comporre, per me che scrivo anche narrativa, e ho un libro che sarà pubblicato appunto, che non c'entra nulla con la poesia, per me scrivere poesia è un qualcosa che lentamente, gradualmente, progressivamente si è sempre più affinato. È per questo che io volevo parlare, diciamo, concentrarmi di più sul secondo libro, Le Liriche Crepuscolari, perché, come ti ho detto, a differenza del primo, non ha degli innesti di carattere culturale, cioè più lirico. Nel senso, sono liriche crepuscolari, infatti il titolo è stato scelto proprio dalla casa editrice.
Ma sono più naturali, probabilmente, più...
No, sono componimenti che non hanno all'interno delle poesie, delle liriche di carattere storico o leggendario, biblico, assolutamente. Però il secondo libro è più elegiaco rispetto al primo, è più sentimentale rispetto al primo, e ha una componente che il primo non ha, che è il romanticismo, cioè componimenti, poesie più sensuali, più dedicate all'amore, più dedicate alla passione amorosa, con molti componimenti dedicati a singole figure femminili, vere o reali o immaginarie. Questo poi è un mistero che lascio, che
è giusto,
mi riservo per me.
Certo.
E quindi da questo punto di vista il secondo libro è un compimento, è una come dire, un ideale compimento del primo, perché il primo toccava determinati argomenti, il secondo sicuramente affronta anche il discorso della natura, della malinconia, del crepuscolo, però con un tono molto più elaborato stilisticamente e molto più elegiaco, quindi più sentimentale.
Esatto. Senti, ma ci sono delle correnti poetiche che ti hanno influenzato? A cosa, a quale traiettoria, a quale tragitta, a quale epoca ti senti più legato?
Ma io, guarda, come hai detto tu all'inizio, non sono un grande... sembrerà strano, però io non sono un grande cultore della poesia.
Attenzione.
Sì, nel senso che io non sono un grande cultore, quindi non ho una gran... conosco poeti, conosco anche molte poesie, le apprezzo, le ammiro. Ti potrei dire tanti nomi che vanno da... perché poi, non so, credo, visto che siamo appunto in questa intervista, sarebbe il caso anche di ricordare una cosa importante sulla poesia, che la poesia nasce prima della scrittura.
Attenzione, ecco.
Nasce prima della scrittura con i canti a batocco dei contadini e in Inghilterra. E noi pensiamo, ad esempio, che la poesia nasca con Omero ed Esiodo nel 9-8 secolo avanti Cristo. Invece nasce con una sacerdotessa sumera nel 2400 avanti Cristo, la prima poetessa a livello universale di cui noi abbiamo conoscenza. Quindi questo ci dà l'idea della poesia come espressione metaforica di contenuti umani in versi, sia qualcosa che non vada sottovalutato. E come la domanda che mi hai fatto tu, a chi mi sono ispirato? Io in realtà non mi sono ispirato a nessun poeta in particolare, ma ho amato poesie di alcuni poeti famosi, nel senso che non è che mi hanno ispirato, mi hanno in qualche modo, né ispirato né guidato, però mi hanno aiutato con le loro opere. Ti potrei fare i nomi di Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, anche lo stesso Alessandro Manzoni con il 5 maggio, ti potrei parlare. I contemporanei non li apprezzo molto, ti potrei parlare ad esempio, per fare un esempio, io ho scritto una poesia nel Quel sentiero in mezzo al bosco, che è Il mendicante, che è stata scritta, lo stesso titolo, ovviamente non la stessa poesia, lo stesso titolo è stato scritto da Lermontov, un autore che nasce nel 1814, russo, tra i massimi rappresentanti del romanticismo appunto russo. Quindi tanti poeti che io ho apprezzato, che ho seguito, che ho imparato a seguire di più anche mentre componevo e pubblicavo, però una guida, come possiamo dire, un poeta, un artista poetico che mi abbia ispirato non c'è veramente.
Ho capito. Ti volevo chiedere, prima di passare poi alla lettura di qualche passo di Liriche Crepuscolari, che differenza c'è poi alla fine tra la narrativa e la poesia? C'è una ricetta, se si può dire così, da un profano, sì, per arrivare alla poesia?
Guarda, io penso che la poesia sia qualcosa che Alda Merini diceva, ha scritto in una poesia famosa.
Lei ti piace?
Lei mi piace, non tutte le poesie, però la trovo interessante, sì. Poi lei è stata molto, diciamo, come dire, celebrata, molto. Lei ha detto: bisogna essere santi per essere anche poeti. E in una delle sue dei suoi componimenti, io non voglio dire di essere un santo, però credo che non tutti possono scrivere poesia. Magari una gran parte delle persone possono scrivere un libro nella loro vita di narrativa, un saggio, narrativa, un libro giuridico, certo, medicina, eccetera, o un noir, o un libro di un libro drammatico, eccetera. Però per essere poeti bisogna avere un'ispirazione quasi
alta,
un'ispirazione quasi divina. Sì, cioè nel senso avere un quid. Per cui io penso che l'artista vero, per cui ti ho fatto nomi tra l'altro prima particolari, perché Edgar Allan Poe ad esempio,
questo mi ha sorpreso.
Edgar Allan Poe è uno scrittore, un famosissimo scrittore horror,
diciamo, sì,
e così, di gialli
ha codificato, diciamo così, la parola horror.
Sì, no, è stato il creatore di determinati generi, ma è stato anche un grande poeta. Quindi io prendo lui, lo prendo sempre ad esempio, non a modello, per dire che lui era una mente letteraria che funzionava a 360 gradi, quindi c'era sia l'emisfero destro che l'emisfero di sinistro, quindi quello dei sentimenti più, quasi più irrazionali, più inconsci della poesia, che richiede ispirazione,
sì,
che richiede anche una capacità di creare emozioni, che è quello che io ho voluto fare sia col primo che col secondo libro.
Sì.
Però ripeto, moltissimi scrittori, come ad esempio, non so, Tolstoi, Dostoevskij, non erano poeti, ma eppure erano dei grandissimi scrittori.
Sì.
Per me la completezza dell'artista letterario sta nell'essere sia un grande prosatore, ovviamente con delle storie affascinanti, come di questi due grandissimi autori russi che ho citato, però per essere completo avere anche quel quid di ispirazione sovrannaturale, se vogliamo dire, di ispirazione poetica, che gli permette di essere anche un poeta, perché secondo me, come ti ho detto prima, poi ci possono essere persone, la maggior parte, che non scrivono libri per tutta la loro vita, ma un libro lo possono scrivere quasi tutti, secondo me. Ad esempio un'autobiografia, faccio un esempio,
sì,
se uno non ha tanta fantasia. Però la poesia è qualcosa di più, non voglio dire di nicchia, ma è più, richiede un'ispirazione mistica, che è quella che sento io, che io ho, di cui ho fatto compartecipi i miei componimenti, e quindi richiede è qualcosa di più speciale.
Sì, ma ecco, cosa ti provoca lo scrivere?
Allora, scrivere narrativo o poesia?
Poesia.
Sì.
E poi mi dici la narrativa anche.
Sì. Allora, col tempo, come ti ho detto, e qui mi rifaccio le Liriche Crepuscolari, io ho cercato di concentrarmi più sullo stile, più elaborato, più aulico, come dicevamo all'inizio, più più elegiaco, più sentimentale. Infatti le liriche crepuscolari sono un concentrato di sentimenti anche amorosi che nel primo libro non ci sono, dedicati a varie donne dai vari nomi, come appunto è scritto anche nella sinossi. Per quanto riguarda la composizione della poesia, ovviamente partendo dall'inizio, dalle prime poesie fatte in modo più rudimentale, adesso già creazione, appunto con la redazione delle liriche crepuscolari, c'è stato un approccio più elaborato. Quindi io mi mettevo davanti al foglio, avevo un'ispirazione che poteva essere qualsiasi ispirazione, che poteva andare da un desiderio di esprimere un concetto, un sentimento, un'emozione, come poi magari potrò anche leggere, un'idea filosofica, elaborandola magari anche con delle rime, cercando di fare qualcosa di artisticamente bello che però sempre potesse suscitare un'emozione nel lettore. Quindi non solo in me alla fine della composizione della poesia, ma anche nel lettore. Ed è quello che ho cercato di fare con il primo e più ancora con il secondo libro.
Ma quanto conta l'allenamento? Mi ricordo un'intervista a Moravia e a Dacia Maraini tantissimi anni fa. Noi ci alziamo ogni mattina e scriviamo, perché è una sorta di muscolo che va allenato, è vero?
Certo.
Sempre?
Sì, io penso che i due ingredienti, e qui passiamo alla narrativa, diciamo, i due ingredienti, io ti posso dire di base che io non sono assolutamente contrario alle scuole di scrittura creativa, non credo che siano solo un business. Io credo che per poter, sicuramente una certa predisposizione alla fantasia deve essere innata.
Certo.
Ci deve essere una grande voglia di leggere, cioè quindi molta lettura. E poi un allenamento costante, lo dice anche Stephen King, che è un autore che io ammiro, a me piace molto. Cioè lui
è vero, lo dice sempre anche lui.
Lui dice: scrivete, non guardate la televisione, infatti io ne guardo pochissima. Scrivete e leggete, questi sono i due ingredienti. Se poi ovviamente la persona non ha fantasia, però magari legge e scrive, può fare come ti ho detto prima, può fare una sua biografia personale.
Sì, però
io conosco una persona, ad esempio, che non ha fantasia, però mi ha detto: io prima di lasciare questo mondo voglio scrivere un libro e farò la mia autobiografia.
Permettimi però una digressione che è, secondo me, fondamentale. Ogni opera di narrativa, e questo ogni tipo di racconto, è questo che prescinde dal media di riferimento, anche il cinema, secondo me non dovrebbe mai essere autobiografico. Cioè il bello della narrativa, o probabilmente anche della poesia, è non raccontare in maniera diretta a se stessi, ma partire chiaramente da una base, perché sei tu che stai scrivendo, sei tu che stai raccontando, e inventare qualche cosa. Io non credo troppo nei libri autobiografici, non credo troppo nelle opere che si basano completamente sul racconto di mia nonna, di mio fratello, della mia famiglia, della mia giovinezza. Non so se tu sia d'accordo.
Io penso che se una persona non ha fantasia ma vuole scrivere un libro, può fare un'autobiografia.
Però non sei obbligato, scusa. Non
vuole dire. Però se uno vuole farlo.
Certo,
può farlo.
Però non so se tu sia d'accordo con me su questa cosa. La narrativa, ma anche la poesia, cioè deve fare uno sforzo, devi andare oltre.
Certo, la creatività è importante.
È quello
sicuramente.
Che sto dicendo,
Però sai, nella poesia, ad esempio, in questo caso, nel mio caso, delle liriche crepuscolari, è elegiaca, quindi c'è molto sentimento, ed essendo lirica è molto soggettiva.
Certo, è soggettiva, però non sei tu che racconti, cioè...
Non sono io che racconto fatti della mia vita, nel senso, sì. Però il discorso è, come ti dicevo prima, è l'autore, il poeta, che esprime dei sentimenti che nascono dalla sua soggettività.
Ma sono d'accordo con te.
Che è quello che
però non essere troppo didascalico anche con l'orario.
Voglio dire,
Stephen King, per citare un autore che ti piace tanto e che piace anche a me, quante volte nelle sue racconti, che poi abbiamo anche visto trasposti in forma cinematografica, racconta della crisi dello scrittore.
Sì.
È chiaro che lui sta parlando di qualcosa che gli sta capitando in quel momento, però inventa una storia. Jack Nicholson, che vediamo in Shining, è uno scrittore in crisi, poi
che impazzisce,
viene posseduto, e quindi se anche Edgar Allan Poe ha scritto, magari è lui, ma non è lui in realtà, cioè c'è dentro lui perché sta scrivendo, però il Edgar bello Allan è Poe, andare oltre.
In Edgar Allan Poe c'è molta soggettività.
Certo che sì, c'è sì, soggettività, sì, sì. Però non sta raccontando di lui che va a prendere il giornale. Ah, ieri sono andato a prendere il giornale.
Sì, 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 certo.
E
certo.
Molti secondo me cadono in questa cosa, che tu mi dica poi, se non hai creatività puoi scrivere qualsiasi altra cosa. Non lo so, cioè puoi anche non scrivere, ecco.
Sì, 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 ho capito il pensiero, sì, 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 sì.
Adesso leggiamo qualche passo di Liriche Crepuscolari, sì. Che è poi l'ultimo libro che hai pubblicato di poesie.
Sì, come ti ho detto, il 14 aprile scorso, e segue il primo libro, è più che un seguito, come ti ho detto, un complemento del primo libro. Allora, io ti leggerò, proprio parlando di temi elegiaci e di atmosfere crepuscolari, appunto, come dice il titolo. Io ti leggerò una poesia romantica, una lirica romantica, perché anche in questo libro sono affrontati tanti argomenti, ma non di carattere culturale,
diciamo, carattere personale,
di carattere
più alto, diciamo così, più
soggettivo. Allora, aspetta.
Sì, vai tranquillo.
Eccolo qua. Allora, questa è una poesia, una lirica che ho scritto e che è stata apprezzata anche da diverse mie conoscenze, non la dedico a nessuno in particolare, però penso che sia uno dei punti più elevati, diciamo, del libro. Si intitola Nel fiume dei ricordi ella giace. Allora, fu così ardente fiamma la passione che a lei mi legò, così arcana l'energia che quel corpo e anima impetuosamente amò, che sulla strada della passione persi me stesso e più non fui che uomo narcotizzato dalla sua ossessione. Più non c'erano bagliori diversi da lei, ogni luccicante visione del mondo divenne riverbero delle lucerne dei suoi occhi e follemente caddi nel dirupo più profondo, nei barati più stretti, e, franato nel fiume della passionale esaltazione, solo allora rinsavì dall'idilliaca finzione. Per il prodigio di un incantesimo d'amore persi consapevolezza e onore, se non fui altro che estasi e ardore e riverbero della luce dei suoi occhi, fui simile ai matti che sognano di camminar beati sulle ignote pianure della luna. Lei fu mia luna e mio sole. Ho ripreso virtù e contezza, ma il mio spirito ancora duole. Riemerso dal fiume della passionale esaltazione, ho perduto l'incanto di quella dolce finzione. Sono qui, sono presente. Nel fiume dei ricordi ella giace, ma il tormento è ancora grande, il mio cuore non ha pace.
Allora, Iari, non vuole essere una curiosità, una battuta, ma hai parlato spesso in questa intervista di ispirazione alta, divina. Solitamente sì. Si dice che il numero perfetto sia il 3.
Sì.
C'è un altro complemento che sta per arrivare che potrebbe essere ancora...
Sì,
sì?
È siamo all'inizio di una terza silloge, ma siamo proprio all'inizio, cioè con 5-6 componimenti. Quindi per il momento adesso io sono concentrato sul libro di prosa, che è un libro che sarà anche abbastanza proposta. Voluminoso, sì.
Ma puoi anticipare qualche cosa di questo libro di prosa?
Sono, sì, pochissime cose, cioè ti posso dire solo che non è un romanzo, ma sono dei racconti molto lunghi che potrebbero avere un buon sviluppo editoriale, ma ti ripeto, per il momento non voglio anticipare altro.
Va bene. Quando uscirà il libro di prosa, che tu sappia?
Non lo so ancora.
Ah, non lo sai ancora, però siamo entro l'anno, diciamo?
Penso sì, penso di sì.
E allora, Iari Lepre Marrani, poeta, ma anche scrittore di narrativa, ci ha presentato i suoi libri, Quel sentiero in mezzo al bosco e Liriche crepuscolari, l'ultimo.
Sì.
In attesa di un terzo compendio, diciamo così, e anche in attesa del suo libro di prosa, lo salutiamo.
Grazie a voi, grazie a te.
Ti auguriamo veramente una buona continuazione e una buona scrittura.
Ti ringrazio. Grazie, quella è la cosa più importante.
Che sicuramente provoca anche una sorta di sofferenza, io lo so. È qualcosa.
Però anche un grande,
una grande gioia,
soddisfazione.
Esatto, sì. Però secondo me c'è qualche cosa da tirare fuori quando bisogna tirare fuori.
È un lavoro anche quello, certo.
Sì, sì, è un lavoro interno.
Però sicuramente quando, come almeno a me succede così, credo che sia una cosa abbastanza comune. Quando scrivi una poesia che non sia proprio breve, anche un po' elaborata, quando fai un racconto, quando scrivi addirittura un romanzo e completi una delle tre cose, la poesia, il racconto, il romanzo, ti senti soddisfatto, ti senti realizzato, ti senti per una persona, per un artista, ecco, diciamo così.
Quanto le spinte, scusa se faccio un'altra domanda, quanto una spinta editoriale, diciamo, sì, così, ossia far vedere l'orologio allo scrittore, al poeta, può in qualche modo corrompere il momento?
Come far vedere l'orologio al poeta?
Nel senso, quanto ci metti a scrivere questo libro perché lo dobbiamo pubblicare?
Ah, in questo caso io non ci sono tempi, nel senso che non ci sono ancora degli accordi per quanto riguarda il libro.
Ma solitamente nella poesia si muove come nel campo della narrativa, comunque ci sono delle tempistiche da rispettare. Quanto poi la frenesia potrebbe...
Io non ho rispettato, nel senso, tutto è venuto molto spontaneo. Ovviamente la pubblicazione del secondo libro è stata più rapida rispetto a quella del primo, che ha richiesto un anno. Il secondo libro invece, appunto, l'Erudita l'ha pubblicato in 2 mesi circa, ma non c'è stato nessun tipo di pressing da parte loro. Io gli ho presentato la Silloge e loro l'hanno pubblicato, hanno detto ci piace, l'hanno pubblicato.
C'è una differenza comunque nei due campi, poesia e narrativa, per quanto riguarda appunto gli accordi con le case editrici?
Sì,
No, tu non hai mai avuto questa.
No, non ho sinceramente notizia di questo. No, non ce l'ho notizia di questo tipo di accordi per il momento, insomma.
Per il momento. Allora, buon lavoro e buona continuazione, Iari Lepre Marrani. Quel sentiere in mezzo al bosco e Liriche crepuscolari.
Sì, lo potete trovare in libreria, ovviamente su Amazon, su tutti i vari store online, IBS, Amazon, la Feltrinelli e tutti gli altri. E in libreria anche, sicuramente.
Grazie, Iari. Buona giornata a tutti. Thank you.